Dedichiamo il nostro dibattito di oggi, difficile fare diversamente, a Papa Francesco, alla sua figura, significato religioso, culturale, storico e politico del suo pontificato. Come sapete è morto ieri mattina, a 88 anni, il mondo continua a parlarne. Anche noi ieri abbiamo aperto la puntata di Alphaville con un ricordo di Jorge Mario Bergoglio, che il giorno di Pasqua aveva voluto affacciarsi alla loggia delle Benedizioni a San Pietro per il tradizionale Urbi et Orbi. E c'era con noi peraltro un ospite che ritroviamo anche oggi, ma tra poco lo salutiamo, il nostro vaticanista di riferimento in RSI, Paolo Rodari. Comunque, Bergoglio si era presentato al mondo, nonostante i segni evidenti di una salute precaria, come conseguenza della polmonite bilaterale che lo aveva colpito il mese scorso. È morto poi a causa di un ictus, come reso noto poi ieri sera dal Vaticano. Papa Francesco, nato a Buenos Aires da migranti italiani nel 1936, il primo pontefice gesuita della storia e per tutti il Papa della Misericordia e degli ultimi, come suggeriva anche la scelta del nome, una scelta programmatica potremmo dire. Francesca, quante riforme tra l'altro
alla Chiesa Cattolica promosse da Bergoglio nel corso di questi 12 anni di papato, come quella alla Curia oppure quella alle Finanze Vaticane. Grande poi anche il suo impegno contro la piaga degli abusi sessuali dei sacerdoti su minori e non si può dimenticare la sua presa di posizione contro le guerre, ribadita anche tra l'altro il giorno di Pasqua. Un papa che aveva visitato davvero tutto il mondo, anche i luoghi più remoti e dimenticati, parlando anche con chi nessuno lo faceva. Per ricordare la figura di Papa Bergoglio e mettere quindi a fuoco l'impronta religiosa, storica e sociale del suo papato, diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi. Buongiorno Marinella Perroni.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Marinella Perroni, già presidente del Coordinamento Teologhe Italiane, è docente emerita di Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. E ricordiamo che appunto con Perroni avevamo aperto anche un dossier qui in Alphaville sul tema donne e religione non tanto tempo fa. E buongiorno anche al vaticanista e collega giornalista RSI Paolo Rodari, che abbiamo già avuto ai nostri microfoni, come dicevamo ieri, per un primo ricordo di Papa Francesco. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
Allora io inizierei con Marinella Perroni. 13 marzo 2013 il cardinale argentino Bergoglio viene proclamato Papa. Un saluto già il suo, già all'inizio, che lascia tutti un po' spiazzati. Dice: buonasera fratelli e sorelle. Mai era accaduto che un Papa usasse parole non solo così dirette ma così semplici. È solo un saluto, però sono le prime parole che rivolge al pubblico nella sua nuova carica, e ci dice questo già molto della visione che Papa Francesco avrebbe portato nella Chiesa Cattolica e del ruolo che avrebbe incarnato. E a questo proposito, prima di entrare nel vivo, vi faccio sentire un breve suono tratto da quel momento.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Insomma, oggi forse è facile dire che era già che già preconizzava che Papa sarebbe stato in quel momento, però in quel momento effettivamente quel fratelli e sorelle colpisce, e colpisce non solo una piazza che sentivamo in ovazione. E vabbè, una domanda generica per iniziare. Marinella Perroni, che Papa è stato Papa Francesco?
È un po' complesso riuscire a rispondere a una domanda come questa, soprattutto visto il personaggio, nel senso che Papa Francesco è stato volutamente capace di non mettere troppe intercapedini o troppe coperture a quella che era la sua realtà, sia da un punto di vista di essere umano, il suo carattere, il suo modo di essere, il suo modo di comportarsi, sia anche il suo modo di intendere il governo della Chiesa e il suo modo di fare il Papa. E quindi Papa Francesco ha fatto sì che emergesse alla superficie assolutamente tutto almeno compatibilmente poi con tutti i freni indispensabili per il Vaticano, comunque che emergesse tutto, la realtà. Lui, bisogna ricordare che ha sempre sostenuto che la realtà è più importante e viene prima di qualsiasi razionalizzazione, e quindi non ha avuto paura, ecco, della propria realtà, un po' perché aveva questa via di fuga che era, beh, sono peccatore e va bene, quindi anche se scoprite delle cose che non vanno, sappiate che lo so prima di tutti io, ma poi anche perché il suo essere magari colto in errore, o lui stesso o capire di aver fatto un errore, no, e che questo poteva essere visto dall'esterno, questo non l'ha mai sgomentato, perché di fatto nella sua logica di che è più importante aprire processi che non definire, che non confinare le operazioni, le azioni, le attività, beh, è prevedibile che si possa sbagliare, tornare indietro, andare dritti, andare storti. Questo è stato forse per carattere, noi questo non lo sappiamo, forse per scelta, forse per formazione, forse per tutto questo, è stato un po' l'imprinting che ha dato al suo pontificato, e che si è rivelato estremamente importante, accattivante per i fedeli, per coloro che lo seguivano, lo seguono, e ne ha fatto poi il motivo della grande popolarità.
Anche la scelta del nome Francesco è in effetti un segnale, direi, incontrovertibile e rivelatore attorno, diciamo, del programma di Papa Francesco, della sua visione della Chiesa Cattolica. Paolo Rodari, c'è da dire anche questo?
Sì, senz'altro. Lui scelse questo nome, diciamo, repentinamente, quando durante il conclave vide che i voti per lui stavano salendo e che di lì a poco sarebbe stato eletto. Si girò verso il suo confratello, cardinale, seduto al suo fianco, il cardinale Claudio Hummes, che gli disse: ricordi dei poveri. Lui ha raccontato più volte che in quel momento gli è venuto in mente l'idea di chiamarsi Francesco. L'Arter Christus, ma soprattutto colui che in qualche modo proveniva da una famiglia benestante, lascia tutto per andare incontro agli ultimi, ma io direi oltre agli ultimi, per andare proprio incontro a coloro che anche nella stessa chiesa non si sentivano in casa. E questo un po' Francesco ha fatto, cioè ricordo che nell'intervista che gli facemmo 2 anni fa per la RSI per 10 anni di pontificato, io gli chiesi se dovesse definirmi cos'è il suo pontificato in uno slogan, lei cosa direbbe? E lui rispose: quello che ho voluto fare è una chiesa per tutti, per tutti, per tutti, cioè che in qualche modo tutti, al di là dei paletti della dottrina, tutti hanno diritto di sentirsi a casa in questa chiesa. Questo credo che sia alla fine poi uno dei portati principali di questo pontificato.
Paolo Rodari, tra l'altro Papa Francesco è stato anche il primo Papa gesuita. Che significato ha avuto questa appartenenza religiosa all'interno del suo mandato?
Ma io credo che, a me è sempre colpito questa cosa, l'ha spiegata bene lui stesso nel corso della prima intervista che fece a padre Antonio Spadaro, allora su Civiltà Cattolica. Cioè il suo essere gesuita è anche uno stile di governo. Francesco è stato un papa, come diceva prima Marinella Perroni, nel bene o nel male, nel senso che quando si decide, quando si aprono processi, si può anche sbagliare. Comunque nel bene e nel male, che ha deciso però, che ha preso decisioni. E i gesuiti un po' hanno questa caratteristica: quando sono messi in ruoli di responsabilità devono ascoltare tutti, fare il dovuto discernimento, ma poi decidere da soli. E questo è accaduto con il Papa. Spesso tante persone andavano da lui, si confrontavano con lui, lui le riceveva, quando uscivano dal colloquio con lui pensavano che il Papa pensasse come loro, e in realtà poi magari il giorno dopo prendeva una decisione all'opposto. Questo perché è proprio tipico, secondo me, della spiritualità ignaziana, in qualche modo essere isolati nel comando, cioè più che isolati, ascoltare tutti, ascoltare i suggerimenti di tutti, ma poi decidere in autonomia, anche sbagliando, e questo è stato, secondo me, Francesco.
Torno a Marinella Perroni, allora, e torno ancora alla proclamazione di Bergoglio come Papa nel 2013. ci ricordiamo che quello è un momento forse non di crisi, ma quantomeno strano per la Chiesa Cattolica, perché arriva all'indomani dell'abdicazione in latino. Cioè, io mi ricordo proprio bene anche il momento, anche la prima vaticanista a Roma che coglie nelle parole di Papa Ratzinger questa sua scelta di abdicazione e il clamore che poi ne viene fuori, perché era qualcosa veramente che non si vedeva non da anni ma da secoli. In tutto questo, Bergoglio, che papato, cioè, che cosa assume su di sé, che compiti si prende in un momento così particolare per la Chiesa Cattolica, Perroni?
Ma intanto si prende sulle spalle una Chiesa che stava male. E i suoi detrattori dicono che la lascia, che sta ancora peggio. Io sono convinta che questo non sia vero. Le grandi sfide che... le situazioni più diverse, il mondo, ma soprattutto dall'interno della Chiesa, hanno fiaccato il pontificato di Ratzinger. Francesco se le è dovute mettere sulle spalle tutte, e per di più con il suo predecessore ancora vivo. Allora io credo che questa sia un'icona molto importante per giudicare non il pontificato di Francesco in sé, ma il pontificato, nel senso che la grande riforma di cui la Chiesa Cattolica avrebbe bisogno sarebbe proprio quella di capire, in un tempo come il nostro, in cui l'età può essere prolungata, in cui si arriva al soglio di Pietro anche dopo che i vescovi sono andati in pensione e quindi in un'età avanzata, e un pontificato che è per la vita è un pontificato destinato ad avere un sacco di problemi. Ratzinger lo ha detto, e lo ha detto con forza a modo suo, dimostrando che è possibile, purtroppo in modo traumatico, perché l'istituzione non ha ancora assunto e assorbito la possibilità che il pontificato sia delimitato nel tempo, ma ha fatto capire che invece Ratzinger ha fatto capire che invece è possibilissimo. Il problema serio allora è il rapporto del pontefice regnante con il pontefice che ormai non ha più il titolo per essere pontefice. Lì c'è stata una fatica, per quanto Bergoglio l'abbia voluta indorare in tutti i modi, però c'è stata una fatica ad assumere la Chiesa che Ratzinger aveva lasciato, ma che era la Chiesa di Ratzinger, con non tanto Ratzinger come persona, che con tutta probabilità, anzi io ne sono sicura, si è comportato in modo assolutamente corretto, ma con tutti quelli che hanno fatto appello a una presunta non volontà di Ratzinger di lasciare il pontificato, che è stata la follia proprio, ma che ha serpeggiato e in qualche modo ha probabilmente anche tirato il freno a mano alle istanze, desideri, ai desiderata, alle possibilità che Francesco poteva aprire per la sua Chiesa. Quindi è stato un pontificato dal punto di vista, come posso dire, della patinatura. È molto bello, sta venendo fuori in queste ore, in queste giornate, un po' benissimo, ma di fatto è stato un pontificato dal punto di vista istituzionale molto difficile, e che pone il problema molto serio del, perché se si elegge un papa troppo giovane si va incontro a un pontificato lunghissimo, e oggi abbiamo sperimentato che i pontificati dopo un certo numero di anni hanno tutti un punto di flessione, di stanchezza, di implosione, che sarebbe meglio non avere. Quindi se si elegge un candidato troppo anziano, beh, insomma, abbiamo avuto per una seconda volta la ostensione di una della fine di un uomo, ma anche di una carica, di un compito, di un'autorevolezza che può anche piacere molto dal punto di vista mediatico, ma che apre a una serie di perplessità, secondo me.
È interessante anche questo elemento, nel senso capire anche, perché immagino siano coscienti anche i cardinali, anche chi si chiuderà nel conclave tra poco, di queste difficoltà del come far quadrare un'equazione dovuta alla modernità, all'aumento dell'aspettativa di vita, alla salute, ai mezzi che abbiamo per rimanere in vita, con l'esigenza di un Papa che sia forte, che sia rappresentativo per i fedeli, senza arrivare a quella curva di flessione che ricordava Perroni. È complesso tutto questo. Non so se Paolo Rodari voleva aggiungere il suo punto di vista in merito.
Sì, sì, è molto complesso, serve una riforma profonda che incida anche nel diritto canonico, insomma, perché sono stati realmente problematici gli anni di convivenza dei due papi. Non scordiamoci che Benedetto ha fatto, lui, diciamo, in qualche modo ritenuto conservatore, il gesto più rivoluzionario, cioè quello di rinunciare al papato, rimanendo però vestito di bianco, e anche la scelta del vestito è stato un problema, perché veramente anche visivamente avevano di fronte i due papi. Diverso sarebbe stato se si fosse tornato, diciamo, vestito da semplice prete, o fosse tornato, diciamo, tra virgolette, a essere un cardinale come gli altri. In qualche modo faceva un passo indietro. I vescovi, quando lasciano a 75 anni, solitamente molto difficilmente rimangono ad abitare nella diocesi in cui hanno operato gli ultimi anni, perché si pone un problema, potrebbero in qualche modo dare fastidio anche al successore. E invece, Benedetto è rimasto ad abitare, ovviamente era un unicum, questa cosa non era mai successa nella storia della Chiesa contemporanea, quindi era tutto, insomma, in itinere, tutto nuovo, però è rimasto ad abitare lì, dentro le mura leonine, a un passo da Francesco, con giornalisti che usavano anche di Ratzinger per andare contro il Papa, mettevano Ratzinger contro il Papa, i più ratzingeriani di Ratzinger, come li definisce una volta lo stesso Ratzinger, e quindi questo è un grosso problema, e quindi credo che oggettivamente vada risolto, perché l'aspettativa di vita è talmente lunga che è un pontificato che supera gli 80 e i 90 anni, poi diventa veramente un problema da gestire.
Marinella Perroni, prima in apertura abbiamo citato alcune riforme introdotte nella Chiesa Cattolica da Papa Francesco. Allora, vogliamo tracciarne un quadro più specifico? Quali sono i maggiori cambiamenti apportati dal Pontefice? Quali rotture nei confronti del passato e quali novità?
Allora, non è facile. Direi sicuramente un primo livello è quello dello stile. Certamente Francesco da quel buonasera, ecco, mettiamola così, da quel buonasera iniziale, che però si accompagnava a tante altre cose, a non aver accettato di indossare la mozzetta rossa per uscire sul balcone, avere ostinatamente tenuto i pantaloni neri fino alla fine, insomma, sotto a quella talare bianca che sembrava quasi l'abito da lavoro, insomma, ecco, il grembiule da lavoro a quel punto. Ma non lo dico negativamente, lo dico come un insieme di segnali di stile che sono molto più importanti di altre cose. E, insomma, non parliamo poi del fatto di vivere a Santa Marta, il fatto di aver continuato in fondo a pretendere di essere rispettato nelle sue scelte di fondo come persona, come credente, come religioso e come sacerdote. E questo mi sembra che sia un punto essenziale, perché fa capire che cosa cioè dove per Francesco cadeva proprio l'importanza della realtà delle persone e delle cose. Poi veniamo al suo rapporto con l'istituzione. Lì, a parte appunto Santa Marta, lì secondo me Francesco ha mostrato una ambivalenza probabilmente non sempre del tutto riuscita. Questa sua ostinata, come posso dire, attacco, questo suo ostinato attacco all'istituzione ecclesiastica, alle persone, dalla curia al clero romano, ai parroci, cioè questo è stato veramente salutare nel momento iniziale, ma poi ha cominciato in qualche modo a erodere una fiducia che invece deve essere estremamente salda e forte, e cioè quella nei confronti del Vescovo di Roma, nei confronti del proprio Vescovo, nei confronti del proprio confratello Vescovo, eccetera, eccetera. Dopodiché il tentativo di riformare la Curia, ma che è, insomma, è un tentativo, perché la Chiesa, perché io sono partita dal pontificato, perché di fatto la riforma della Chiesa è un fatto tentacolare, è un fatto tentacolare che non può partire dal basso, no? È verissimo che Francesco ha rovesciato la piramide e ha messo in alto ciò che era in basso, da un certo punto di vista è vero, ma dal punto di vista della riforma delle istituzioni è qualcosa che è verticistico, deve partire dal vertice. Però poi ci si rende conto che è assolutamente tentacolare tutta l'organizzazione della Chiesa.
Chiaro, ci sono mille ramificazioni. Siamo quasi in chiusura, in un minuto allora chiedo anche a Paolo Rodari un suo parere su alcuni dei temi che Perroni ha così efficacemente tratteggiato, ovviamente per sommi capi. In particolare, se tu, Paolo, ritieni che il mandato che Francesco si era dato, o magari che ha costruito nel tempo una volta metabolizzata la sua nomina a Pontefice Massimo, Pontefice Massimo è una cosa degli antichi romani che non c'entra nulla, ma dicevo, se questo mandato secondo te Francesco sentiva di averlo portato a termine, o se ha avuto l'impressione di non farcela, anche per le tante resistenze che Perroni stava raccontando?
Ah, io penso che lui non abbia voluto aprire i processi, e quindi i processi li ha aperti. Ovviamente quando apri dei processi non è che per forza deve arrivare in un mese, in un anno, in cinque anni al traguardo. Quindi lui credo che fosse tranquillo con se stesso, per certi processi che fino a poco tempo prima non erano stati neanche presi in considerazione, sono stati aperti. Dall'altra parte devo dire che secondo me, per quanto riguarda invece la dottrina, è stato poco coraggioso, o comunque ha deciso di non essere coraggioso. Cioè, a un certo punto, tante aperture che avrebbe potuto fare, pensiamo al celibato dei preti, o anche al sacerdozio femminile, al diaconato, insomma su tanti punti importanti anche per la vita della Chiesa, a un certo punto l'impressione che ho avuto io, potrei anche sbagliarmi, è che ha deciso di fermarsi. Però i processi li ha aperti.
I processi li ha aperti, e la Chiesa comunque è fatta di processi in continuo divenire, che vengono poi presi in carico dai successori di Pietro uno dopo l'altro, e vedremo, ma è presto per dirlo evidentemente, per speculare su chi potrà essere il prossimo e cosa farà con i processi aperti da Francesco. Magari ci risentiremo con i nostri ospiti per commentare la nomina del nuovo Papa. Intanto grazie a Marinella Perroni, grazie mille.
Grazie a voi, buona serata.
E grazie anche al collega amico Paolo Rodari, grazie Paolo.
Grazie, buona continuazione, grazie.
Francesca, grazie anche a te, noi ci ritroviamo domani a quest'ora con altri argomenti però.
Grazie a voi, sì, domani parliamo di svolta botanica, così l'hanno chiamata, all'interno del mondo dell'arte che si è registrata negli ultimi decenni, però gli ospiti non li svegliamo, lasciamo un po' di mistero.
Mi pare giusto. Lasciamo allora spazio al radiogiornale, sono praticamente le 13, quindi andiamo dritti con l'informazione. Anche Alphaville si conclude qui, dalla redazione di Rete 2 un caro saluto, un ringraziamento, ci ritroviamo domani alle 11, non perdete questa sera alle 18 Ho visto cose con il collega Mario Fabio.